Ma questa mattina, intanto, sono contento proprio che abbiamo vissuto questi momenti intensi. Ecco, per me, ecco, rimarrei alla presenza di Dio e ascolterei ancora lo Spirito Santo che ci vuole guidare proprio a una conoscenza. Ecco, questa mattina parleremo un po' della conoscenza, ecco, questa dimensione dove realmente una conoscenza, secondo l'Ecclesiaste, può essere una radice di grande sofferenza. Infatti, chi conosce di più soffre di più. Ecco perché, diciamo, le nuove generazioni dice: non voglio conoscere niente, non voglio sapere niente, e quindi si accontentano. Ma chi è un ricercatore di conoscenza, è importante che comprenda che la conoscenza non ha un valore e una costruttività se è una conoscenza semplicemente razionale o emotiva o affettiva. Ecco, questa dimensione è una, diciamo, realtà che viviamo continuamente, perché noi usiamo sia la ragione, il ragionamento, l'ottica del mi conviene, non mi conviene nelle relazioni, sia lo stimolo delle sensazioni, dell'affetto, delle emozioni. E vediamo però che nella esperienza con Dio, nell'esperienza con Cristo, Dio ci vuole guidare a un tipo di conoscenza diverso. Cioè, considerando poi che la parola conoscenza ha a che fare molto non con un'imbottitura di nozioni, né con una serie di teorie che acquisiamo, anche se ovviamente chi fa un percorso di studi, chi si forma in un determinato campo e settore, deve anche acquisire dei dati tecnici. Ma nel campo spirituale sappiamo che non funziona nella stessa maniera. Cioè, chi conosce o pensa di conoscere, spesso la conoscenza umana o la conoscenza carnale gonfia, dirà la scrittura, cioè ci dà un senso di superiorità, di orgoglio. Perché? Perché ci dà una sicurezza su quello che noi conosciamo. E su questa base tante volte si creano le dimensioni in cui alcuni si sentono più intelligenti di altri, alcuni si sentono più capaci di dare delle soluzioni. Per ora siamo spettatori di quello che avviene un po' tra destra, sinistra, governo, eccetera, eccetera, e vediamo che è strano come ognuno che all'opposizione si sente di saperla più lunga, di saperne di più, di conoscere di più quello che sarà il bene per il cittadino. Il problema è che poi, nel momento in cui spesso poi chi pensa di conoscere di più, pensa di essere più intelligente, più capace di sovvenire ai problemi della nazione, quando si trova poi al posto del governo, questa conoscenza si mostra con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi interessi, strumentalizzazioni, con tutte le cose che ci stanno sotto, e alla fine magari poi quelli che non sono più al governo cominciano a dire che la sanno più lunga. Ecco, qui siamo in una gara di chi conosce di più, ma sappiamo che nella dimensione spirituale, nell'esperienza che Dio ci sta facendo fare, non è più grande chi conosce di più, chi è un teorico, chi è un filosofo, ma chi ama di più. E allora dobbiamo un poco, voglio prendere spunto da una parte della scrittura in Seconda Corinzi, capitolo 5, trarrò dai primi dal verso 11, dove Paolo parla un poco del ministero della riconciliazione, cioè questa grande chiamata in cui Dio si è rivelato e ha cominciato poi a usare, a servirsi di una chiesa, di chi ha fatto un'esperienza come missionario. Sentivamo da Daniela come qualcuno che non solo ha ricevuto questo tesoro, lo sta scoprendo, ma in qualche modo lo testimonia con azioni di amore, con empatia, con solidarietà, con vicinanza, coi carismi, con tutto quello che può servire a fare del bene agli altri. E Ecco, e non solo nel fare del bene, nel senso di diminuire le sofferenze, abbiamo detto sempre, perché è la cosa più importante che può aiutare il tuo prossimo, non è semplicemente la cultura, non è semplicemente un pezzo di pane, alleluia per il fatto veramente che i credenti si prendano dei paesi di solidarietà con gli ultimi o con i paesi del terzo mondo o altre cose del genere, ma la cosa migliore che possiamo dare al nostro prossimo è il messaggio dell'amore di Dio. Ecco perché? Perché persone che possono essere acculturatissime, che possono mangiare fino all'obesità, che possono avere tutti i soldi che vogliono, in una dimensione eterna, se non hanno incontrato l'amore di Dio, sono messi male. Cerchiamo di comprenderlo, sono messi male non perché non sono evangelici più che cattolici, ma perché non hanno incontrato lo scopo fondamentale dell'esistenza, che è quello di incontrarsi con il Creatore, incontrarsi col Signore. Oggi, anzi, veramente sta avvenendo un fenomeno incredibile di massificazione, cioè dove tutti stiamo essendo ridotti a non identità, cioè come se l'identità dell'uomo. L'altra volta seguì una trasmissione dove veniva intervistato un mio amico che è un professore, stato anzi ora in pensione, di psicologia dinamica all'Università di Torino, dove appunto osservava che tutto quello che sta avvenendo oggi serve a distruggere l'identità, il rapporto orizzontale marito-moglie, il rapporto verticale, cioè genitori-figli, che proprio esprimono quasi una croce, in questa, è come se a questo punto viene completamente reso uniforme, cioè non c'è più differenza tra uomo-donna, non c'è differenza tra padre-figlio, anzi oggi i genitori sono schiavi dei loro figli e cercano di soddisfare tutte le loro esigenze senza comprendere alla fine praticamente che si cambiano i ruoli e alla fine sono i figli che adottano i genitori. Ed è incredibile perché il figlio dovrebbe vivere invece una paternità, una maternità che gli dà un riferimento e così via. Però dicevo, in questo caos tremendo è importante comprendere che la progettualità di Dio continua a desiderare il meglio, il bene dell'umanità. Quindi il desiderio più grande di Dio non è la cultura, non è il fatto che si possa mangiare, non è il fatto che si possa avere un buon lavoro o un successo, e purtroppo alcune denominazioni cristiane insistono troppo su questa vita, troppo di benessere, di super, ma è che uno si incontri Cristo veramente come proprio Salvatore e Signore e poi da lì si possa mettere in discussione quello che è la nostra mentalità umana. E qui quindi l'Apostolo Paolo, leggo semplicemente qualche verso e poi mi fermo su quello che mi interessa condividere. Primo verso, l'11, dice: consapevoli dunque del timore che si deve avere di Dio, cerchiamo di convincere gli uomini. E questo veramente è importante, cioè un cristiano non è soltanto qualcuno che si trova al proprio orticello, si sta bene, trova un equilibrio personale, gloria a Dio, perché spesso viene dal caos, viene dalla distruzione, viene dall'angoscia, viene dalla depressione, viene da sensazioni tremende, però poi nel momento in cui approda al cristianesimo, alla grazia, alla rivelazione dell'amore di Dio, Dio vorrebbe, desidererebbe che fosse un mandato, un apostolo, non quelli con la A maiuscola, ma un mandato, un missionario, quindi cioè cercare di convincere razionalmente, emotivamente, no, attraverso sempre lo Spirito Santo, perché è Lui che ti ha convinto ed è Lui, sempre lo Spirito Santo, che attraverso di te può convincere gli altri. Cioè non è una convinzione razionale, non è, anche se spesso si cerca un modo apologetico, che significa cercare di dimostrare Dio con la ragione, con le opere che ci sono nel creato, ma in realtà poi la rivelazione è un'azione dello Spirito Santo. Quindi noi, quando dobbiamo convincere o noi stessi o gli altri, non è che ci mettiamo a ragionare, ma è una fiducia nell'opera di Dio che ci convince e ci porta a realizzare veramente che Dio è in noi. E quando testimoniamo agli altri, a parte che si vede che chi è alla ricerca coglie questo Dio in te, poi tu lo puoi convincere, però in una maniera che non è un lavaggio di cervello, non è una copia conforme come spesso si fa nelle varie dottrine delle chiese e tante volte nelle sette ancora di più, quelle poi di parlare tutti allo stesso modo, ragionare, proprio tutti copia conforma, spersonalizzati da un linguaggio poi spirituale che usa delle parole ma che non ne ha il contenuto. E andando avanti poi c'è un altro aspetto dove l'Apostolo dice che loro stanno svolgendo un'opera per in qualche modo fare capire che quello che conta non è l'esteriore, a quelli che si vantano di ciò che è apparenza e non di ciò che è nel cuore. Ecco, tante volte noi purtroppo viviamo anche nel mondo cristiano più nel mondo dell'apparenza, tutto quello che possiamo dimostrare, tutta la maestosità, la grandezza, siamo ancora impressionati da queste cose. Ma Cristo proprio ha cercato di introdurre un concetto diverso, cioè la realtà spirituale non viene in maniera da attirare gli sguardi, per cui noi tante volte siamo distratti da tutto quello che sembra grande, sembra potente. Invece l'Apostolo Paolo cercava continuamente di spostare l'attenzione dei credenti su quello che non è l'apparenza. Non l'apparenza, non quello che sembra, perché tante volte noi purtroppo salviamo solo la faccia, la facciata, ma dentro non ci mettiamo in discussione, dentro non ci accorgiamo di quelle cose che non vanno ancora in noi e quindi non possiamo neanche cambiare. Io trovo spesso, incontro un sacco di persone il cui problema più grande è quello di pensare di non avere problemi. Magari c'hanno un habitus, o da atei, o da agnostici, o da cattolici, o da evangelici, hanno un vestito, ma sotto il vestito non hanno scoperto che c'è bisogno di una conoscenza nuova, c'è bisogno di qualcosa di nuovo che ci rinnovi, che ci cambia, che ci renda capaci di vivere relazioni con Dio e con gli altri non basate più su una conoscenza umana, non basata su immagini umane o emotive di Dio, ma una conoscenza, potremmo dire, secondo lo Spirito, una rivelazione, una comprensione interiore di quello che è Dio, di quello che Dio ha fatto in noi e di come ci possiamo muovere. E poi un'altra affermazione bellissima al verso 15, egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e resuscitato. Questa è un'altra parte importante, preludio all'ultimo verso che vi leggerò e che è quello centrale, cioè questa convinzione che in qualche modo in Cristo siamo stati ripieni di una nuova vita ed è quella che Dio vuole promuovere in noi. Non vuole promuovere la nostra carnalità, non vuole promuovere i nostri orgoglio, le nostre motivazioni, i nostri falsi obiettivi, vuole promuovere gli obiettivi di Cristo. Quindi vivere per Cristo in realtà significa lasciare vivere Cristo attraverso di noi. Cioè, non significa io vivo per Cristo, che Cristo mi dice cosa devo fare, io lo faccio. No, io ho bisogno di vivere Cristo per fare quello che Lui faceva. Ho bisogno di imparare ad amare e allora amerò come Cristo, ho bisogno di imparare a perdonare, allora perdonerò come Cristo, quindi ho bisogno di vivere attraverso Cristo. Quindi, ecco, c'era questo quindi ho dovuto un attimo contestualizzare la frase, cioè, quindi da ora in poi, dice l'Apostolo Paolo, noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano. E questa è un'espressione forte, perché la prima reazione che ci viene è quella legata alla sofferenza, alla delusione, che io non conosco più nessuno. Cioè, andiamo a dire, perché tutta la conoscenza, tutto quello che ho realizzato mi ha portato alla crisi, mi ha portato a pensare che è meglio soli che mal accompagnati, mi ha portato a ritirarmi. Quindi la conoscenza umana è qualche cosa che magari ci ha guidato per tanto tempo, ci ha dato delle dritte, ci ha fatto capire questa persona è più simpatica, questa è più antipatica, questa mi piace di più, questa non mi piace, però non sempre la conoscenza secondo il punto di vista umano ci ha portato dei benefici, perché tante volte abbiamo preso delle cantonate incredibili, proprio perché? Perché ci basavamo semplicemente o su un ragionamento, una conoscenza razionale, o su un'emozione semplicemente. È come se noi abbiamo bisogno di vedere e quindi di conoscere le cose dal punto di vista di Dio. E questo naturalmente avviene se cresciamo in questa consapevolezza, perché se no continuiamo a vedere le cose solamente dal punto di vista umano. Quello che l'Apostolo Paolo questa mattina vuole dirci è: ragazzi, non vi spaventate, non andate in crisi se a un certo punto, sia ragionando, sia con le vostre emozioni, alla fine non siete arrivati dove volevate, ma siete arrivati a capolinea. Perché? Perché a questo punto anche le immagini sbagliate, infatti poi continua a dire: se abbiamo conosciuto Cristo anche dal punto di vista umano, ora non è più così. Che significa? Che noi tante volte ci facciamo un'idea delle cose, ci facciamo un ragionamento, ci pensiamo che sia in un modo, ma in qualche modo la nostra conoscenza umana è limitata, non ci dà la realtà delle cose. Quando io ho ricevuto il Signore, cioè, ho avuto una grande difficoltà a scoprire questa vita nuova. Perché? Perché continuavo sempre a conoscere più per quello che sentivo, per quello che ragionavo, e non per la fiducia nell'opera di Dio in me. E tante volte anche nel campo cristiano si enfatizza troppo su dei modelli comportamentali: devi essere così, devi fare così, devi come se fosse una conoscenza, e poi non si conosce, cioè non si diventa una stessa cosa con l'amore, con la pace, con la gioia, con tutte quelle caratteristiche che fanno parte della vita di Cristo. E allora diventiamo magari imbottiti di tanta conoscenza, ma qui l'Apostolo Paolo questa mattina ci vuole dare un'esortazione forte e dire: questo tipo di conoscenza non solo ti gonfia e non fa crescere l'amore, ma non ti libera, non ti guarisce nelle relazioni, ma ti fa prendere una posizione dove tu ti senti superiore agli altri perché conosci. E allora l'Apostolo Giacomo dirà: attenzione, questa non è una sapienza che viene dall'alto, perché lì dove c'è contesa, invidia, confronto, motivazioni sbagliati, c'è una sapienza che è terrena, carnale, diabolica. Mentre la sapienza che nasce da Dio è pura, pacifica, mite, arrendevole, eccetera, eccetera. Quindi, attenzione, l'Apostolo Paolo sta esortando ognuno di noi questa mattina a lasciare quel filtro di conoscenza umana, certamente non è che lo lasciamo in un colpo, però di comprendere che non possiamo basarci sulla conoscenza umana, sui dati che tante volte i nostri pensieri, le nostre emozioni ci danno. Tante volte, quante nella mia vita sembra quasi che Dio si è divertito a farmi scoprire sempre che le cose erano diverse da come le immaginavo io. Io immaginavo una cosa, vedevo una persona, dicevo: questo può essere veramente così, e poi in realtà veniva una cosa diversa, come dire: tu hai difficoltà. E questo perché abbiamo difficoltà? Perché spesso la nostra conoscenza umana è viziata da tutte le esperienze che abbiamo avuto, dalla fantasia di chi vorremmo accanto, Uno sogna così tanto una persona che vuole accanto che poi non si accorge che quella persona che è accanto non è quella che è sognata. Vedere attraverso lo Spirito, conoscere attraverso lo Spirito è l'indicazione che questa mattina Dio ci dà, cioè non basarci sulle apparenze, non basarci su un ragionamento, perché spesso poi Dio ci mostrerà che quello che avevamo conosciuto o pensato di conoscere umanamente, alla fine è una fregatura. E quello invece che magari non stiamo considerando, Dio ce lo mette davanti e ci fa vedere che è il meglio per noi. E questo in tutte le relazioni, fratelli e sorelle, abbiamo bisogno a non dare troppo peso alle nostre emozioni, alle emozioni degli altri, perché certe volte ci sentiremo incompatibili, cioè vedremo gli altri in una luce completamente diversa e non li riconosceremo. E allora, ma come? Non mi conosci? No, non ce la faccio, ho bisogno di conoscerti in un'ottica nuova che è quella di Dio. E infatti poi, se dunque uno in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate. Ecco, quindi, come a dire, abbiamo bisogno di svecchiare. Ci alziamo in piedi. Abbiamo bisogno questa mattina di capire che la nostra conoscenza, anche se ci ha guidato fino ad ora, il nostro ragionamento, i nostri calcoli, hanno bisogno di essere ceduti e hanno bisogno di lasciare il posto a un modo diverso di entrare in relazione con noi stessi, che qualcuno diceva conosci te stesso, qualcun altro diceva penso ergo sum, cogito ergo sum. Abbiamo bisogno di avere la rivelazione di noi stessi, nuove persone a immagine di Cristo. Fino a che io cercavo di ragionare su Dio, o cercavo di sentire o di creare le mie emozioni su Dio, non avevo una rivelazione. Quando ho potuto dire ok, la mia conoscenza non è un sistema che può ricevere le cose dell'uomo, le cose di Dio, perché l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, quando ho capito che non si può conoscere, quando ho detto la mia conoscenza non può arrivare e quindi mi sono umiliato, ho smesso di sentirmi superiore, ho smesso di sentirmi quello che giudica gli altri perché conosce di più, quando mi sono arreso, quando mi sono smarrito, e allora è come se lo Spirito Santo ha potuto guidarmi a una conoscenza di me stesso, prima diversa. Come dico tante volte, lo Spirito Santo è come se mi avesse detto Mauro, vieni qua che ti devo presentare una persona. Dice, ma chi è? Ti devo presentare la tua vera identità, quell'opera meravigliosa che Cristo ha fatto in te. Solo che tu, troppo preso dalle emozioni o dal ragionamento, ti sei fermato e quello che doveva essere qualcosa che ti salvava ti ha bloccato nel comprendere la mia opera. Ora, umilmente, riconosci di essere una persona nuova. E a un certo punto, sapete, anche se era una cosa bella quella che Dio mi diceva, diceva no, non è possibile perché io ho questa mente così, ho questi vizi così, ho queste parti ancora non cambiate. Ho dovuto scoprire che è un orgoglio basarsi sulla conoscenza umana. E quando umilmente ho cominciato a dire forse, Signore, hai tu ragione, forse veramente sono nuovo dentro, anche se io non me ne accorgo. Forse veramente hai fatto un'opera, forse veramente esiste la realtà spirituale, non esiste perché noi la pensiamo o perché noi la ragioniamo, ma perché esiste la gloria di Dio è dentro di te per un atto dell'amore di Dio, è grazia, non l'hai prodotta tu, quando ho cominciato a rinunziare a conoscere dal punto di vista umano, è come se piano piano lo Spirito Santo ha trovato più spazio per darmi una rivelazione di me stesso prima di tutto. E quindi ho cominciato ad essere un poco più amorevole con me stesso, perché essendo deluso da me stesso ero rigido, non mi perdonavo, mi colpabilizzavo. Capite bene? Dovevo per forza farmela pagare pure. Quando Dio mi ha cominciato a farmi bypassare la mia conoscenza umana, e allora ho potuto sperimentare l'essere bambino. Ma non bambino disperato, non bambino solo come mi ero sentito, ma bambino nelle braccia del Padre. E tante volte dovrai passare attraverso questi momenti dove il bambino che c'è in te, la bambina che c'è in te, non cerca di conoscere, non cerca di fare di più, non cerca di raggiungere posizioni più grandi, perché poi tante volte tutto quello che costruiamo è per sentirci più sicuri. Ma io ti dico che tu ti puoi sentire sicuro semplicemente nelle braccia del Padre. Lì, nell'amore materno e paterno di Dio, trovi il senso dell'appagamento più profondo e non hai bisogno di capire, ma di lasciarti amare. E quindi nella conoscenza di sé è importante passare dal punto di vista umano al punto di vista di rivelazione di Dio, ma poi anche nella relazione con gli altri, perché sennò ci saranno momenti in cui la diversità diventerà una barriera insormontabile tra moglie e marito, tra fratello e sorella. Il fatto che siamo diversi e che ci conosciamo solamente umanamente tante volte ci fuorvierà, perché o vedrai quello che vuoi vedere e poi sarai deluso, o penserai che delle persone la pensano come te, quindi sono quelle più adatte a stare con te, mentre Dio non vuole che noi cerchiamo un'affinità dal punto di vista di stessi pensieri, stesse idee, come un poco fanno le sette, le religioni, i gruppi cristiani, che tutti si fanno un lavaggio di cervello e la pensano allo stesso modo. No, Dio vuole che il denominatore che ci unisce è Lui, non fotocopia, non parlare lo stesso linguaggio avendo l'illusione di essere una stessa cosa. Ora noi non conosciamo più alcuno secondo la carne, dal punto di vista umano. E se abbiamo conosciuto Cristo così, se abbiamo avuto delle immagini distorte, magari perché ci è stato presentato così, di Cristo, noi vogliamo averne una vera rivelazione. E da dove viene? Chi è in Cristo è una nuova creatura, viene dal nostro di dentro, non ce lo deve spiegare qualcuno, qualcuno ci può aiutare a scoprirlo. L'essere chiesa serve a questo, fratelli, sorelle, non a fare una serie di regole, di dottrine, e tu devi seguire quelle leggi, quelle norme. Serve ad essere aiutati a scoprire questa nuova creatura che è venuta in te e che ti permetterà di cambiare, ti permetterà di dare meno peso alla tua conoscenza umana e più peso a quello che Dio è in te e attraverso di te. Vogliamo pregare questa mattina, perché è un processo che tante volte ci sconvolge, perché noi siamo molto attaccati alla conoscenza, a quello che pensiamo, tante volte ci lasciamo condizionare dal punto di vista umano. Siamo molto terra terra, ragioniamo terra terra, come l'apostolo Pietro quando voleva sconsigliare Gesù di andare a morire. Immaginate che grande consiglio: ti prego, non andare a morire. E lui, Gesù gli dovette dire: Pietro, tu non hai il senso delle cose di Dio, vai via da me Satana. Non era Satana Pietro, ma il ragionamento umano, la conoscenza dal punto di vista umano è una conoscenza che non necessariamente ti porta a Dio, anzi ti porta a considerazioni strane nel nome del bene, nel nome di Dio. Ma è bello poter dire: Signore, tu sei quello che è la vera conoscenza, la vera sapienza. E tu, in me, mi aiuterai a discernere, a comprendere, non più sballottato dalle emozioni, in cui un giorno senti una cosa, l'altro giorno senti un'altra, il terzo giorno ne senti un'altra ancora. Sapete, la trappola della New Age sta dicendo: no, ma tu sei quello che ti senti di essere. E infatti sono aumentate le patologie dei disturbi di identità. Ci sono persone che hanno patologie di 42, 50 identità diverse. Mamma mia! Capite la trappola umana per non ricevere l'identità di Dio? Tu sei quello che senti. Allora, se io sento di essere un albero, divento un albero. Se io sento di essere, non so, un extraterrestre, divento un extraterrestre. Stiamo arrivando a questa pazzia umana per rifiutare la sapienza e l'amore di Dio. Io non sento tante volte, io non capisco, ma io credo. È quello che hai bisogno di realizzare di più, la fede di una piccola fanciulla, di un piccolo bambino che ti mette a disposizione tutto il patrimonio di Dio solamente per chi crede e passa a una conoscenza diversa. Preghiamo un attimo. Signore, ti ringrazio perché tu sei un Dio onnisciente, sei un Dio onnipotente e sapevi benissimo il rischio che usassimo poi degli strumenti umani per spiegare le cose spirituali, che costruissimo teorie su di te, immagini teologiche, immagini dottrinali, immagini fisiche. E tutto questo ci ha portato fuori dalla conoscenza, perché la scrittura dice: chi ama Dio, e noi amiamo perché tu ci hai amato per prima e da Lui conosciuto, diventa una stessa cosa. E noi questa mattina sappiamo che non ci salva la nostra conoscenza umana, non ci salvano i nostri punti di vista, ma ci salva la tua presenza in noi, ed è quella che lo Spirito Santo sta cercando di tirare fuori, e vogliamo accoglierla come piccoli fanciulli, sapendo che tu hai rivelato queste cose ai piccoli fanciulli e tante volte rimangono nascoste ai savi, agli intelligenti, a quelli che ancora usano troppo il punto di vista umano, anche il punto di vista umano dottrinale, anche il punto di vista umano religioso, ci può impedire di scoprire il tuo amore e ci può impedire di guarire in quelle aree ferite della nostra vita e di non avere quelle relazioni, quella costruzione di relazioni nuova che tu hai pensato per la famiglia, per la società, per la Chiesa. Signore, aiutaci a scoprire questa conoscenza nuova, ma aiutaci anche a non dare tanto credito alla conoscenza dal punto di vista umano. Padre, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen, amen, amen. Dio vi benedica. Buona domenica. Ricordatevi, come il cieco nato, quando cercavano di dirgli qua, là, sopra, sotto, ma non può essere quello che ti ha guarito, ma noi non lo conosciamo, ma chissà, cercavano di coinvolgerlo in un discorso teologico, lui ha detto: io so una cosa sola, che prima ero cieco e ora ci vedo. Alleluia! E questa è la realtà spirituale più semplice della nostra vita. Non lasciamoci confondere in discorsi di teoria, di dimostrazioni, versetti contro versetto. Io so una cosa sola, che prima ero condannato, ero accusato, ero perduto, ero all'inferno. Ora ho scoperto quel Dio che mi ha tanto amato, che ha dato il suo figliolo affinché io fossi perdonato, passato, presente e futuro, e portato in paradiso per l'eternità. Amen.